Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Tra le opere di misericordia si trova il richiamo alla fame e alla sete, dare da mangiare agli affamati. Ne sono tanti oggi, E da bere agli assetati. Quante volte i media ci informano di popolazioni che soffrono la mancanza di cibo e di acqua, con gravi conseguenze specialmente per i bambini. Di fronte a certe notizie, specialmente a certe immagini, l'opinione pubblica si sente toccata e partono di volta in volta campagne di aiuto per stimolare la solidarietà. Le donazioni si fanno generose e in questo modo si può contribuire ad alleviare la sofferenza di tanti. Questa forma di carità è importante, ma forse non ci coinvolge direttamente. Invece, quando andando per la strada incrociamo una persona in necessità, oppure un povero viene a bussare alla porta di casa nostra, è molto diverso, perché non sono più davanti un'immagine, ma veniamo coinvolti in prima persona. Non c'è più alcuna distanza tra me e lui o lei, e mi sento interpellato.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare del premio Biella Letteratura Industria, l'edizione del 2016, l'unico premio in Italia dedicato a romanzi o saggi che sappiano raccontare le trasformazioni economiche e sociali messo al centro il mondo del lavoro e la cultura di impresa. Il premio Biella Letteratura Industria vede quest'anno 5 finalisti e uno di questi è un volume di Grazia Lissi dal titolo Il coraggio di restare, storie di imprenditori italiani che ancora scommettono sul nostro paese, un volume edito da Longanesi. Grazia Lissi è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, il tuo volume, Grazia, tu sei una giornalista e una fotografa, tu racconti il coraggio di restare, quindi degli imprenditori, come dice il titolo, che scommettono sul nostro paese. Come li hai incontrati, individuati e che cosa hai voluto raccontare di loro?
Allora, io volevo fare un reportage su alcuni imprenditori italiani. Fin dalla prima azienda, mentre fotografavo, ho detto ma la fotografia non basta, devo assolutamente raccontarli. E il libro nasce così. Li ho scelti per territorio, li ho scelti per la bellezza della storia, li ho scelti per la tenacia, soprattutto per il grande legame che loro hanno con il loro distretto, perché la maggior parte di loro, prima dell'avventura imprenditoriale, prima dell'impresa, ha iniziato la propria avventura umana, e questo li rendeva particolarmente interessanti. È stato interessante leggere i registri di imprese, registri di 50 anni fa, che avevano gli stessi cognomi dei dipendenti di oggi, perché sono i dipendenti di oggi sono i figli di quelli che sono andati in pensione. questo mi ha molto colpito e quindi li ho raccontati.
Partendo dalla fotografia, si parte ovviamente da un incontro con uno sguardo, con un volto. E sì. Quindi io immagino che per te sia stato, per ciascuno di loro, l'incontro appunto con una diversa storia, con un essere umano, appunto con un'esperienza differente. Però hai accomunato poi queste storie con un'unica parola, che è quella del coraggio. Per quale motivo parli di coraggio nei loro confronti?
Ma perché in Italia è difficile fare imprese, è inutile che ce lo neghiamo, però è anche straordinario fare imprese in Italia, perché tutti loro, nonostante gli alti e bassi della loro lunga attività, in fondo non se ne andrebbero mai dall'Italia, perché l'Italia significa innanzitutto avere una competenza, una manifattura altissima, creare un prodotto molto, molto alto e comunque molto singolare, molto proponibile all'estero. Il loro coraggio è aver sempre investito nell'impresa. Nessuno di loro negli anni di grande benessere ha pensato di investire nella finanza, negli immobili, nelle compagnie aeree. Tutti loro hanno sempre reinvestito nella loro impresa. E questo li ha resi, pur nelle difficoltà, estremamente validi. Cioè, investire nell'azienda significa investire nella ricerca, quindi il loro personale è alto. Loro sono tutti corteggiati da paesi stranieri che offrono ponti d'oro, tappeti rossi, perché loro si trasferiscono, a agevolazioni fiscali, però loro sanno,
sì.
Certo, sanno che se se ne dovessero andare non avrebbero i loro dipendenti, e quindi si resta per loro,
sì.
Perché sono molto bravi, ecco, è questo che tutti loro dicono.
Certo. Mi racconti un po' come si svolge una seduta fotografica, cioè preferisci parlare prima con loro, preferisci che tutto avvenga attraverso l'obiettivo, come ti...
No, io allora, dunque, la fotografia è stata quella che mi ha dato lo stimolo al libro, dopodiché ho iniziato a scriverli, per cui la cosa curiosa, la fotografia è quella che mi ha dato l'idea di scrivere poi dei racconti industriali, e se all'inizio iniziavo facendo delle foto agli imprenditori, alla fine iniziavo parlando con loro, visitando la fabbrica a lungo, rimanendo uno o due giornate all'interno della fabbrica, seguendo tutte le evoluzioni del prodotto, e poi dicevo, beh, adesso facciamo qualche foto, ecco, questa è stata un po' la differenza.
È andato poi al contrario.
Esatto, ero troppo affascinata dalle storie che mi raccontavano.
Che cosa, ma parlando appunto di fotografia, che cosa... Come avviene lo scambio? Quando sai che una foto è quella giusta?
Ma,
anche perché immagino che non siano abituati, no? Perché quando fotografi degli attori o quando fotografi delle persone che lo fanno per lavoro, c'è una sorta di professionalità anche in chi posa, immagino. Ma nel caso degli imprenditori?
Ma guarda, ti dirò che oltre a non essere poi così abituati a essere fotografati, non erano nemmeno tanto abituati a trovarsi di fronte una che voleva ascoltare la loro storia, anche quella personale. E i ritratti erano poi legati un po' al prodotto, tipo non so, i fratelli Grevi, loro fanno cappelli dal 1875, ovviamente fuori Firenze, hanno iniziato con le pagliette, e adesso sono tanti fratelli, la loro foto emblema è stata tutta la loro grande famiglia, e ognuno con un cappello in testa, compresi i bambini, compresa la nonna.
Sì, quindi con un elemento che in qualche modo li caratterizza evidentemente.
Sì.
Dunque, sì. L'appuntamento con il pubblico per voi finalisti sarà venerdì 21 ottobre e poi il 19 di novembre invece la giuria sceglierà il vincitore, che appunto sarà premiato nell'auditorium di Città Studi di Biella. Allora, intanto congratulazioni per essere nella rosa dei finalisti e in bocca al lupo naturalmente che il tuo libro possa essere proprio il vincitore di questo premio Biella Letteratura Industria.
Grazie, per tutti i miei 18 imprenditori, sarei molto felice anche per loro, non solo per me.
Grazie, grazie Lissi, autrice del Coraggio di Restare, storie di imprenditori italiani che ancora scommettono sul nostro paese, edito da Longanesi. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci.
I've been running through rain and the wind that follows after for one certain face and an unforgotten laughter. I've been following signs, I've been searching through the land for a certain pair of arms and a certain pair of hands. Yes, I tried a kiss here and I tried a kiss there. For when company, the boys and girls will pair, but it never was you, it never was anywhere. Occasional sunset reminded me, or a flower hanging high on a tulip tree, or one red star hung low in the west, or a heartbreak call from a meadowlark's nest. Made me think for a moment, maybe it's true, I found him in the star, in the car, in the blue. But it never was you, it never was anywhere you.
Adesso parliamo di una iniziativa che è giunta quest'anno alla sua 30ª edizione, il Festival Internazionale di Cinema e di Televisione Eurovisioni. Ne parliamo con Renato Parascandolo, che fa parte del consiglio direttivo appunto di Eurovisioni e di Articolo 21, che organizza una giornata, un seminario, il sabato 22 di ottobre. Ci saranno in realtà due giornate appunto dedicate a seminari, già venerdì 21 ottobre un seminario congiunto Agicom ed Eurovisioni e poi il 22 invece sul ruolo del servizio pubblico, il seminario appunto promosso da Articolo 21 ed Eurovisioni. Quindi di che cosa si parlerà in questo seminario del 22 e qual è oggi il ruolo del servizio pubblico?
Sì, si parlerà proprio del ruolo del servizio pubblico in Europa, un ruolo che è abbastanza sotto attacco, diciamo, dalla presenza di grandi emittenti televisive private, dalla presenza molto aggressiva dei nuovi aggregatori di contenuti, che ovviamente hanno il monopolio sulla rete, e quindi le difficoltà anche a livello nazionale, cioè di ridimensionamento dei servizi pubblici in alcuni paesi, soprattutto dove si tende a trasferire dal controllo parlamentare al controllo dell'esecutivo i consigli di amministrazione, insomma la governance di questi servizi pubblici. In particolare in Italia è in corso da alcuni mesi, direi anche da 2 o 3 anni, una discussione sul rinnovo della concessione del servizio pubblico alla RAI. Questa concessione è scaduta alcuni mesi fa, il governo è impegnato nel proporre al Parlamento una nuova concessione che stabilisca anche la mission che la RAI dovrà avere nei prossimi 10 anni. A questo proposito, articolo 21 Eurovisioni, con la collaborazione dell'EBU, cioè dell'organismo che raccoglie 75 televisioni emittenti televisive europee del Mediterraneo, ha organizzato a partire dall'estate, dall'autunno del 2013, una consultazione tra gli studenti di tutte le scuole italiane, dalle elementari fino alle università, una consultazione sotto forma di un concorso per stabilire, per definire, per riscrivere la carta d'identità, cioè la mission della RAI del futuro, in non più di 10 righe, come se fosse un articolo della Costituzione. Hanno partecipato a questo concorso più di 100 scuole di 17 regioni, c'è stata una giuria presieduta da Sergio Zavoli, da eminenti personalità della cultura, dello spettacolo, che hanno poi selezionato 17 finalisti che sono stati poi ricevuti dal capo dello Stato, al Quirinale, dai vertici della RAI, dai presidenti di Camera e Senato, e questa volta noi discuteremo con membri della Commissione parlamentare e del Consiglio di amministrazione RAI gli esiti di questo concorso. C'è una...
Beh, in che cosa è cambiato o in che cosa potrebbe cambiare la mission rispetto ai decenni precedenti? Quali sono gli aspetti che appunto vanno...
Beh, prima di tutto si tratta mettere dei paletti. Cioè il primo paletto è l'indipendenza del servizio pubblico. Il servizio pubblico per una serie di sentenze della Corte Costituzionale non dipende in Italia dal governo, ma dipende dal Parlamento. C'è infatti una commissione parlamentare. Quindi bisogna mantenere questo primato, diciamo, del Parlamento, no, sulla governance della RAI. Indipendenza vuol dire anche indipendenza delle risorse, quindi che queste risorse siano assegnate con certezza alla RAI attraverso il canone, che non ci sia uno snaturamento del servizio pubblico né in senso commerciale, quindi con un eccesso di proventi dalla pubblicità, sebbene la pubblicità possa servire a migliorare la qualità dei programmi, ma anche senza ridimensionare il servizio pubblico riducendolo ai programmi educativi o alle previsioni del tempo, all'informazione, quindi facendo sparire quelli che sono i generi più popolari del servizio pubblico, che sono proprio la fiction, l'intrattenimento, lo sport.
Sì, in Europa è già successo, immagino, qualcosa del genere in altri paesi, la ridefinizione di una mission, e come si sono mossi gli altri paesi europei?
Diciamo, è indicativo il fatto che in alcuni paesi che sono... in crisi economica e dove è stato necessario l'intervento della troica o comunque interventi pesanti, insomma, sull'economia di questi stati, sarà una fatalità, ma insomma c'è stato un ridimensionamento brusco di questi servizi pubblici, addirittura in alcuni casi la scomparsa. È stato il caso della Grecia, dove dalla notte alla mattina fu proprio chiuso il servizio pubblico, che è rinato ma adesso insomma in una forma molto molto ridimensionata. È successo in Irlanda, è successo in Spagna, è successo in Portogallo. Ecco, quindi diciamo che c'è un tentativo da parte delle lobby che hanno un interesse, insomma, a ridimensionare il ruolo del pubblico rispetto al privato, a considerare il servizio pubblico come qualcosa di residuale e non più concorrente, diciamo, con la televisione commerciale, che ha una natura, diciamo, ontologicamente poco democratica, nel senso che la televisione commerciale vive del commercio non tra i produttori e i consumatori e i telespettatori, ma del commercio tra le emittenti televisive e le agenzie di pubblicità. Il telespettatore è il prodotto di questo commercio, quindi le emittenti producono telespettatori da vendere alle agenzie, quindi il cittadino telespettatore nel caso della televisione commerciale non è un utente, non è un abbonato, è una merce. Quindi questa produzione di merci da parte delle televisioni commerciali va temperata. Naturalmente di questo nessuno se ne accorge, anche perché tutto appare sotto forma gratuita, e quindi se a ciascuno di noi gli viene chiesto se vuole rinunciare alla televisione commerciale, tutti direbbero di no. Però il risultato è questo: siccome qualcosa di ancora più grave sta accadendo sulla rete, quindi nel passaggio dalle emittenti radio-televisive alle media company, sta accadendo che questi grandi aggregatori di contenuti come YouTube, Google, Amazon, Netflix, eccetera, in effetti non devono più neanche produrre i contenuti per acchiappare gli utenti, perché sono gli utenti stessi a produrre contenuti.
Sì.
Quindi questi utenti merce producono a loro volta dei contenuti,
persino il prodotto
che vengono aggregati, questi contenuti da Google e da YouTube, e vengono rivenduti. Quindi questi profitti straordinari che non hanno precedenti nella storia del capitalismo mondiale di questi grandi gruppi è dovuto al fatto che in pratica loro producono semplicemente server e algoritmi per profilare, selezionare, dare risposte, eccetera, ma di contenuti prodotti dagli utenti stessi.
È importante però rendere avvertiti gli utenti, avvertito il pubblico di questo tipo di mercificazione a cui sono sottoposti.
E questo dovrebbe essere uno dei compiti dei servizi pubblici, cioè di creare una coscienza critica dell'informazione, cioè di saper decifrare l'informazione, saperla distinguere da quella commerciale, da quella fatta per altri fini, e naturalmente soltanto i servizi pubblici possono tenere vivo questo rapporto tra il produttore e il consumatore, cioè restituire il diritto di cittadinanza all'utente, e per questo vanno difesi. Ma al tempo stesso ci accorgiamo, per una serie di circostanze, che la difesa è sempre più tenue, perché da una parte c'è una spinta molto forte alla commercializzazione. La RAI ha subito negli ultimi 20 anni una spinta in questo senso, insomma, fino a perdere la propria identità. Da qui il concorso, una nuova carta d'identità per la RAI, perché è un'identità smarrita, insomma.
Sì.
No? E dall'altra c'è anche poi invece il pericolo di una appropriazione indebita da parte dei governi di turno dei servizi pubblici, quindi un controllo che non è più parlamentare, quindi dove c'è un rispetto delle minoranze, dove c'è il pluralismo, ma quindi diciamo è una morsa. Ecco.
Sì, 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 e quindi siamo avvertiti che bisogna guardare distrattamente ciò che ci viene proposto, ciò che ci viene proposto gratuitamente è sempre un po' da guardare con sospetto.
Non esistono pranzi gratis, no? Un proverbio americano.
Grazie, allora, dottor Renato Parascandolo, di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo l'incontro appunto su questi temi di sabato 22 ottobre, che si terrà a Villa Medici, nell'Accademia di Francia di Roma, in Viale Trinità dei Monti numero 1. Grazie di essere stato
con
noi.
Grazie a lei.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.